Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone ed Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca coi garzoni e andarono dietro a lui. Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. San Paolo afferma con grande serietà che il tempo si è fatto breve. Passa la figura di questo mondo. Allora non possiamo rimandare a domani quanto lui ci chiede oggi. Convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione è un fatto di tempo e di spazio. Cambiare testa dove il Signore ci chiama, dove Lui ci pone, dove Lui ci dà la grazia anche di rispondere generosamente alla sua chiamata d'amore. Cambiare testa, cambiare cuore, vivere non secondo i parametri e i principi del mondo, ma vivere alla luce del Vangelo, che è una persona, che è Gesù Cristo. Credete nel Vangelo, cioè in quella persona di cui i Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, parlano. È una persona che desidera con noi vivere l'esperienza quotidiana feriale. Dio, nel oggi dell'uomo, quando lui vive con l'uomo, fa sì che tutti gli eventi, i fatti che capitano nella nostra storia personale, ecclesiale, sociale, possano diventare, alla luce della sua presenza, storia di salvezza. Il tempo di chi non ha tempo. Oggi tutti quanti siamo un po' in questa situazione frenetica. Siamo schiavi degli appuntamenti. Le nostre agende sembrano diventate delle catene per la nostra vita. Il tempo quasi quasi, se noi non lo accogliamo nel nome del Signore come suo dono, quasi sembra schiacciarci. Devo fare questo, devo fare quest'altro, allora taglio questo appuntamento, allora tal'altro ho quest'altro appuntamento. E invece il Signore non ti permette, se tu sei veramente credente, sperante, amante lui, che mangi la tua vita. E se tu sei un testimone sul serio, non ti permette nemmeno che i fratelli e le sorelle siano sbalzate dal tempo e dallo spazio, dalla società e dalla comunità, non ti permette nemmeno che tu possa scartare quelle persone che hanno bisogno invece del tuo amore, della tua grazia, i malati cronici, le persone non completamente abili, le persone che sono nella sofferenza e nel dolore. Qual è il modo per vivere questo tempo che si è fatto breve? Abbiamo 5 persone, non una, che vengono proposte alla nostra attenzione di fede quest'oggi. C'è un certo tizio chiamato il profeta Giona. Un uomo che quando viene chiamato da Yahweh subito tentenna. No, non sono capace. No, andare all'estero. No, andare proprio dai Niniviti. Andare nella Mesopotamia fertile e culturalmente molto molto attrezzata. No, no. Finché viene imbarcato. E nell'essere imbarcato lui non può più scendere, perché diversamente annegherebbe. Una tempesta, di chi è la colpa? Di Giona, perché è uno che non risponde sul serio al Signore. Lo buttiamo giù, lo annegheremo. E allora il Signore ci toglierà la tempesta e ci darà la grazia di arrivare alla vita. Giona fa naufragio, Giona viene ingoiato e poi sputato da un cetaceo sulle rive di Ninive. E lì Giona predica, annuncia con le parole e con la vita ciò che non aveva compreso, il perché il Signore Yahweh lo chiamasse. Predica e il risultato è che i Niniviti, non per merito suo, ma perché lui è stato strumento finalmente nelle sue mani, i Niniviti si convertono dalla loro condotta malvagia. Quante volte anche noi siamo un pochettino dei tentennanti, un po' per il Signore, un pochettino anche per noi. Ci sono delle leggi che il Signore vuole che noi portiamo avanti con tutto il nostro amore, con tutta la nostra fede, ma a volte noi siamo trascinati da un clima di principi prettamente umani. Il guadagno, il risparmio, il vivere prima ci penso a me e poi gli altri verranno, se ho tempo, se riesco. E invece il Signore che dice a noi, stai attento, ci sono queste 4 persone che abitano dove? Nella Galilea delle genti, nella Galilea dei pagani. E si chiamano Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, i 2 primi fratelli, gli ultimi 2 fratelli. Molto vicini quindi come esperienza, ma vengono chiamati da Gesù lungo le spiagge del lago di Tiberiade. Vi farò diventare pescatori di uomini. Eravate pescatori, vi farò diventare pescatori di uomini. Ciò che è importante è la risposta di questi 4, ben diversa da quella di Giona. una risposta in cui subito lasciarono le reti e lo seguirono, subito, senza nostalgie, senza calcoli, senza troppo pensare, ma rischiando tutta la loro vita per il Signore. Il rischio di fede, perché Lui è la via, la verità e la vita. Quel rischio che anche il grande padre Abramo aveva corso quando Yahweh gli aveva detto: sacrificami il tuo figlio, l'unico tuo figlio, il figlio grande della promessa. E Abramo che non fa calcoli, ma Abramo che va sul monte Moria disponibile a sacrificargli il figlio per amore di Yahweh. Poi Yahweh gli dice: guarda che c'è un ariete impigliato, io ho messo alla prova la tua fede. E da quel momento Abramo è il padre della fede, come Pietro, il Simone del brano del Vangelo di oggi, che al momento opportuno, dopo aver tradito il Signore, per ben tre volte lascia tutto e si fida completamente del Signore. Come i figli di Zebedeo, che al momento opportuno fanno il subito, lasciano le reti e addirittura l'autorità costituita, il loro padre, lo lasciano ai garzoni e vanno col Signore. Quasi a dire che il Signore è l'unico assoluto della nostra vita. Tutto il resto può essere importante, ma sempre e comunque relativo. La cultura di oggi in Occidente non lo capisce più questo. Perché Dio è messo più o meno alla pari di un altro Dio che si chiama Quattrino. Più o meno è messo alla pari con i miei interessi, le mie assicurazioni. Chi mi assicura che io avrò qualcuno che mi cura quando ne avrò necessità e bisogno? Questo è il ragionamento anche di molti giovani, i quali richiesti di diventare sempre di più gente che ama il Signore, che per il Signore dovrebbe scommettere la propria vita, ci si ritira. Ma cosa si guadagna a diventare prete? Lo stipendio è buono? Papà e mamma che parlano così, e il figlio che ragiona già a 10-12 anni più o meno allo stesso modo. Oggi è la giornata del seminario diocesano a Parma. 45 anni fa, quando io ero in seminario, eravamo 180 ragazzi, da prima media a quarta teologia. 13 anni di studio. Siamo diventati tutti preti? No. Noi siamo partiti in 41 in prima media, siamo diventati preti in 7. Ma ciò che in fondo c'era come desiderio, che nasceva dalle famiglie profondamente cristiane, era: Signore, fai di mio figlio quello che tu ritieni opportuno. Fai in modo che lui possa studiare, approfondire, pregare la sua chiamata. Fa che lui possa rispondere subito, con generosità, alla tua chiamata. Oggi quanti sono i nostri seminaristi? Sono 9. Qualche anno fa erano 2. Questo egoismo umano, di principi e di parametri umani, certamente che sta inficiando anche la nostra fede. Quante famiglie che hanno detto di no proibendo in maniera quasi da castigare il loro figlio che voleva almeno provare ad approfondire la sua vocazione. E il seminario, quante volte noi abbiamo pensato che sia un luogo, semplicemente. Quante poche volte abbiamo pensato che invece sia una famiglia in cui ci si vuole bene, in cui si cerca di collaborare vicendevolmente, in cui ti viene dato come fondante il principio dell'amore, servendo al Signore e servendo ai fratelli nella necessità e nel bisogno. Noi quest'anno che cosa celebriamo del nostro seminario di Parma? Noi che parecchie volte mettiamo su le penne onorifiche nella nostra vita. Sono 450 anni che esiste il seminario di Parma, non qualche anno fa, non nel dopoguerra. 450 anni il cardinale Alessandro Sforza fonda il seminario e lo fonda con un entusiasmo talmente grande che i canonici della cattedrale erano obbligati a pagare l'affitto per poter abitare in seminario. Perché i seminaristi dovevano essere gratis nei loro studi. Poi diventavano preti, diventavano papà di famiglia, poco importava. Ciò che era fondamentale è che la comunità ecclesiale, il famoso popolo di Dio che il Vaticano II ci ha riproposto, pensasse, provvedesse concretamente anche al seminario. Purtroppo abbiamo dovuto anche ripiegare noi oggi che pensiamo di essere arrivati a chissà quali progressi dal punto di vista scientifico e tecnologico. Si cercavano delle persone che potessero anche accudire a che cosa? Al cibo, a lavare i panni per questi 9 seminaristi. Le congregazioni italiane hanno risposto picche. Fino a 15 anni fa le chiepime provvedevano a questo, diminuendo chiaramente le vocazioni anche religiose, hanno dovuto ritirare le loro suore. 15 anni quindi che si ripiegava in un determinato modo. Dalla Polonia è venuta, potremmo chiamarla, la salvezza. 3 consorelle che hanno dato la loro disponibilità dopo che il rettore e il vescovo hanno chiesto all'Italia e all'Europa se avevano 3 suore da poter inviare per la cucina e per i vestiti. Queste 3 consorelle, 2 sono polacche, 1 è di cultura polacca ma è nata in Ucraina e ora vivono nel seminario, meglio in un luogo appartato rispetto al seminario, ma provvedono al mantenimento di questi 9 giovani che fino all'1:30, a volte 1:15, a volte alle 2 arrivano da Reggio perché studiano a Reggio, seminario regionale, e quindi hanno bisogno non solo di potersi preparare il cibo, ma di poter anche studiare, lavorare, pregare, eccetera. Che cosa ci chiede il Signore? Oggi nel brano bellissimo del Vangelo di Marco, convertitevi e credete nel Vangelo. Cambiare testa, andare contro culture, è un'impresa a volte titanica, ma è un'impresa nella quale il Signore deve essere messo al primo posto, il protagonista. l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è e che viene. E credere al Vangelo non a parole, si fa presto a credere al Signore e nel Vangelo a parole, a fatti è un tantino più difficile, quando tocca i miei interessi di casa, quando tocca il mio conto in banca, quando tocca il mio portafogli, lì le cose non vanno sempre come dovrebbero. Che il Signore doni a noi questa grazia di essere generosi nell'offrire le nuove generazioni, se il Signore chiama, con generosità a non porre ostacoli come papà e come mamme, ma cercare invece di incrementare questo modo nuovo di poter far sì che in una comunità ecclesiale ci possa essere qualcuno che celebra l'Eucaristia, qualcuno che confessa, qualcuno insomma che annuncia il Vangelo. Da questo punto di vista la Chiesa Cattolica non solo ne ha bisogno, ma ne ha urgente necessità.